oggi introduco un modulo totalmente dedicato alle sentenze della Corte. Perché è importante dedicare un pezzo cospicuo del programma di diritto costituzionale alla Corte Costituzionale? Perché non lo studierete più. Lo studierete forse in diritto costituzionale 2, dipende dal corso monografico. Oppure se andate a fare, e ve lo consiglio, l'ottimo corso di giustizia costituzionale. Bisogna riuscire a capire come funzionano le pronunce della Corte, anche per riuscire a capire la parte che segue, che sono i diritti di libertà. I diritti di libertà sono stati tutti plasmati da giurisprudenza costituzionale e, mentre chi di voi avrà la sventura di fare l'avvocato o il magistrato, che è una minoranza, da quando mi sono iscritto io all'università e correva l'anno di grazia 1968, a oggi un dato non è cambiato. Il dato è che i laureati in giurisprudenza, solo un po' meno del 20%, finiscono con fare giudice, notaio e avvocato. Adesso che c'è crisi di occupazione, forse i praticanti legali sono in aumento, tanto non sono pagati, per cui non c'è un numero chiuso a un mestiere non pagato, no? È una vera schifezza, lo so. Però chi di voi farà l'avvocato dovrebbe sapere usare questi strumenti, perché sono degli strumenti potenti. E il fatto che invece noi tradizionalmente, come preparazione alla professione forense, riteniamo che sia giustamente molto importante fare l'opposizione a un decreto di esecuzione, ma non l'impugnazione delle leggi, voi capite che c'è qualcosa nella concezione che è un po' antica e superata. Anche il diritto dell'Unione Europea è considerata materia non professionale, un po' culturale. Se uno non sa nulla del diritto dell'Unione Europea non lo si bocciola all'esame d'avvocato, ma se sbaglia qualcosa sulla notificazione sono dolori. E questa è una mentalità che vi spiega anche perché il nostro apparato di giustizia sia alquanto arretrato, e lo vediamo per esempio nei rapporti con l'Unione Europea. Bene, ciò posto, esaminiamo un po' il sistema delle pronunce. Qui vi ho messo un schemino dei tipi di pronunce, soprattutto per abituarvi a distinguere e a classificare le cose. Distinguere e classificare, classificare e definire. Definire è spiegare, spiegare è il frutto dello studio. Lo studio è? Vabbè. Prima cosa, stiamo parlando di un organo costituzionale che si comporta come giudice. Si chiama Corte Costituzionale, i suoi componenti sono giudici costituzionali. Non è inserito nel sistema della giurisdizione perché è una giurisdizione tutta particolare. Però si comporta come giudice, nelle forme del giudice. Viene adito tramite un'ordinanza, un ricorso, c'ha delle parti che si costituiscono. E c'ha un'udienza pubblica e c'ha una camera di consiglio e alla fine i suoi atti sono gli atti tipici del giudice. C'è, diciamo, un principio di tipicità degli atti pubblici. Anche questo non si insegna di solito perché è banale, ma non è stupido invece. Come si esprime il Parlamento? Quanti atti fa il Parlamento? Il Parlamento fa atti di due tipi: le leggi e atti politici. Quando il Parlamento elegge, quando il Parlamento presenta una mozione di fiducia o di sfiducia, quando il Parlamento presenta un ordine del giorno che impegna il governo a fare qualcosa, quando il Parlamento fa una risoluzione sul tema che per esempio della politica estera, eccetera, questi atti ordine del giorno, mozione, risoluzione, interpellanza, interrogazione, ve lo studierete, non lo so spiegare io perché è una cosa di una noia abissale, e che riguarderà poi chi di voi farà il parlamentare, che statisticamente non dovrebbe essere una percentuale sopra lo 0,0001, e quindi non faccio, non perdo tempo per queste cose. Tutti questi atti sono atti politici, sono atti politici che esauriscono i loro effetti nell'ambito della Camera, che li vota, neanche del Parlamento, perché è composto da due Camere, e dei rapporti tra la Camera e il Governo. Sono atti che impegnano politicamente il Governo. Se il Governo li fa malamao cucù e non li segue e li cestina, la Camera dovrà sanzionarlo politicamente, potrà votargli una mozione di sfiducia, dopodiché vanno a casa e quindi non la vota. Capite? Per cui è un gioco della politica. Nel campo del diritto, ciò che il Parlamento fa è soltanto la legge. Il potere esecutivo, l'amministrazione, per cui non soltanto il potere esecutivo del governo, ma tutta l'amministrazione regionale, comunale, gli enti autonomi come università, eccetera, si esprimono essenzialmente nella forma del decreto. Il decreto, al contrario delle leggi, va motivato, per cui il decreto c'è un preambolo che dice: vista l'articolo tale della Costituzione, vista la legge tale e tale, visto questo, visto quell'altro, considerato che oggi è quasi bel tempo, e considerato che è opportuno vestirsi un po' più leggeri, decreto. E il decreto è la forma con cui esprime la sua volontà il governo, il sindaco, il presidente della regione. E questi decreti possono avere a certe volte forza normativa, alcuni hanno addirittura forza di legge, decreto legislativo, altri hanno una forza comunque normativa, sono i regolamenti, altri ancora sono semplici provvedimenti con cui dicono che Tizio è autorizzato a girare col carrettino della frutta. La forma tipica degli atti dell'esecutivo, appunto, è il decreto. I giudici, il potere giudiziario, si esprime tramite sentenze e tramite ordinanze. Ora, ci sono delle piccole eccezioni che non vi sto a parlare, perché, per esempio, in caso di calamità il sindaco può fare delle ordinanze, le ordinanze sono uno strumento di urgenza, così come il presidente del tribunale può fare dei decreti, soprattutto quando svolge funzioni non giudicanti ma amministrative. C'è il fantasma, deve essere qualche collega dimenticato da tutti. Però la funzione giurisdizionale si esprime tramite queste due forme. E la differenza è che la sentenza definisce il giudizio, cioè chiude la procedura, chiude quel particolare procedimento che si chiama procedura, giudizio. Le ordinanze sono invece interlocutorie, cioè affrontano i vari incidenti che si possono porre nel corso del giudizio. Costituzione di parti, questioni di giurisdizione, di competenza, di interpretazione degli atti europei, ne abbiamo già parlato. E così anche la Corte Costituzionale si esprime tramite sentenze e ordinanze. Per decisione della Corte stessa, tutti questi atti sono comunque motivati e sono comunque pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La Corte giudica in via definitiva con sentenza, tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Per cui se voi fate una domanda di accesso alla biblioteca della Corte Costituzionale, vi sarà dato con un decreto del Presidente. Ma sono atti amministrativi, di amministrazione dell'organo. le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano, ne siamo felicissimi di questo, e debbono contenere, oltre all'indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate. Le ordinanze sono tutte di genere prese in Camera di Consiglio. Adesso vedremo. Le tipologie sentenze e ordinanze può essere ulteriormente classificata. Le sentenze sono sentenze di merito e sentenze di inammissibilità. Diciamo che l'inammissibilità sarebbe una sentenza che non entra nel merito della questione. Il merito della questione è accoglimento o rigetto. La questione è fondata o non è fondata? Questo è entrare nel merito. L'inammissibilità invece riguarda una serie di mancanza di requisiti, ma anche i requisiti del giudice o del giudizio. Chi solleva la questione non è un giudice, è per esempio l'autorità portuale, e l'autorità portuale non è un giudice, di conseguenza la Corte dice è inammissibile la tua ordinanza, la tua eccezione di costituzionalità, perché tu non sei titolato. Il pubblico ministero che solleva una questione non è giudice e di conseguenza la sua questione sarà dichiarata inammissibile. Oppure l'atto manca di forza di legge, può capitare soprattutto di atti vecchi, quindi è dubbio che certi regi decreti avessero la forza di legge oppure no. La questione invade la discrezionalità del legislatore. Questo è un caso tipico con cui la Corte dice: tu mi poni un problema che non ha un formato costituzionale, nel senso che la Costituzione non ci dice quale deve essere la soluzione del problema, ma il problema dipende dalla scelta del legislatore. C'è discrezionalità politica in questa materia, per cui la Corte dice: non c'è un campo chiuso dal diritto costituzionale, dalla Costituzione, c'è un campo su cui il legislatore può valutare, e quindi io ti dico, è inammissibile perché tu mi chiedi una sentenza laddove invece ci deve essere una scelta politica. Sono abbastanza rare, è generalmente un modo con cui ci si dava le mani. La questione è mal formulata, e questo è il caso normale delle sentenze di inammissibilità. Non è motivata la rilevanza, non si è fatta la giusta interpretazione, poi vedremo andando avanti nelle sentenze un po' di tipologia di queste cose. Per cui tutti questi sono casi con cui la Corte in limine litis, sulla soglia del giudizio, si riunisce in Camera di Consiglio e dice: la questione è inammissibile, me ne libero. Lo può fare anche in brevissimo tempo, ci si mette poco. E tenete presente, cosa che non va mai dimenticata, che la Corte Costituzionale è padrona del suo ruolo. Il ruolo è il termine tecnico con cui si dice il programma di lavoro. Se voi andate nel sito della Corte, c'è un programma di lavoro. E la Corte è libera di mettere prima e mettere dopo le cause secondo la loro urgenza, non è legata alla data. Siccome il pretore, non c'è più il pretore, il tribunale di Canicattì ha sollevato una questione il 1 gennaio, quella va prima di quella sollevata il 20 novembre. Se i giudici aditi avessero sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla legge, sul referendum, perché non prevede lo spacchettamento del quesito referendario come richiesto da UNIDA e da molti del Comitato del No, la Corte avrebbe sicuramente risposto in termini urgentissimi. In un caso analogo, successo nel 2006, anche se era un conflitto di attribuzione, era stata respinta la presentazione di una lista, la rosa nel pugno, perché non avevano raccolto le firme. La raccolta delle firme. E loro avevano fatto conflitto dicendo: ma noi siamo una costola di un partito, il Partito Socialista, per cui siamo un partito presente in Parlamento e non siamo tenuti a raccogliere le firme. Motivo di conflitto di attribuzione risolto in esattamente 15 giorni, con ordinanza di inammissibilità. Le ordinanze di inammissibilità sono diverse dalle sentenze di inammissibilità. Che differenza c'è? È che le ordinanze sono appunto pronunciate in limine litis, per cui senza entrare nel merito. Nell'entrare nel merito, invece, la Corte può arrivare a una sentenza di inammissibilità, ma dopo aver discusso il merito. Può anche scoprire che l'organo non era un organo giurisdizionale, può arrivare anche a decidere che la questione è inammissibile, ma l'organo è incostituzionale. Sono meno frequenti le sentenze di inammissibilità, perché la Corte cerca di sbrigarsene con l'ordinanza. Le ordinanze di restituzione del giudice a quo sono ordinanze anche queste tipiche. Il giudice non ha motivato sulla rilevanza. Cosa fa la Corte? Dichiara infondata la questione? No. Restituisce gli atti del giudice a quo, perché valuti meglio la rilevanza. Certe volte lo fa perché la legge è cambiata. Il giudice impugna una legge, nelle more del giudizio, in attesa tra l'ordinanza del giudice e la sentenza della Corte, la legge viene cambiata. Cosa deve fare la Corte Costituzionale? Può fare solo una cosa: restituire gli atti al giudice perché valuti la nuova situazione. Il giudice del processo principale che deve vedere se nel suo rapporto, nel suo caso, si applica la legge nuova o la legge vecchia. È un problema di interpretazione. C'è un'abrogazione che si è espressa implicita, non cambia tanto, è un problema che spetta al giudice valutare quale legge si applica nel suo giudizio. E di conseguenza la Corte sospende il giudizio e restituisce il giudice quo. Come vedete, queste sono sentenze in cui, in effetti, il giudizio non si interrompe. Il giudice motiva meglio l'ordinanza e la ripresenta alla Corte. Sono invece ordinanze che chiudono il giudizio, quelle di manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza. È manifesta qui. E sono strumenti che la Corte usa con sempre più frequenza, perché così si libera un po' di ciarpame, no? La manifesta inammissibilità si pronuncia quando ci sono dei vizi evidenti nel ragionamento del giudice. Ma anche quando, per esempio, si trova di fronte a vecchie ordinanze che hanno impugnato una legge che nel frattempo la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima. Quando la Corte dichiara illegittima una legge, tutte le eccezioni di incostituzionalità che arrivano nel frattempo sono dichiarate manifestamente inammissibile, perché non c'è più l'oggetto del decidere. La legge è già stata dichiarata illegittima, quindi non c'è nulla da valutare. La manifesta infondatezza invece è un meccanismo molto più importante, perché è il modo con cui la Corte molto spesso impone il rispetto dei precedenti. La Corte ha risolto una questione, qualche giudice solleva una questione simile, non, o forse anche la stessa, e la Corte l'ha decisa rigettando la questione, e a questo punto fa valere il suo precedente dichiarando infondata, manifestamente infondata, la questione sollevata dal giudice. E qui c'è una certa discrezionalità della Corte. Vi dicevo, è uno strumento con cui la Corte applica i suoi precedenti. La questione l'ho già decisa, l'ho già rigettata, o l'ho già risolta, la tua nuova questione non è nuova rispetto a quello che io ho deciso, per cui è manifestamente infondato la tua ordinanza. C'è stato un caso emblematico. Tizia aveva deciso di abortire e Tizio, che era, lui si riteneva, non sappiamo se ha torto ragione, il padre del feto, era contrario. Tizia si ricovera in clinica ginecologica e Tizio per protesta si incatena fuori. Voi state negando il mio diritto di intervenire. La questione è arrivata alla Corte e la Corte molto rapidamente l'ha dichiarata manifestamente infondata. Era una questione del tutto nuova, non si era mai posto il problema. Il problema era il padre putativo, perché questo è il padre putativo, può intervenire nella questione aborto sì, aborto no? E la Corte ha risposto, la questione è nuova, ma io ho già fatto una sentenza sull'aborto in cui ho dichiarato che gli interessi in gioco sono solo due, il diritto alla salute della madre e l'interesse, diritto e interesse del feto a nascere, dando prevalenza al primo sul secondo a certe condizioni. Non c'è un terzo interesse. E quindi la tua questione è già decisa perché c'è un principio che ha già fatto la mappatura degli interessi in gioco. D'altra parte, se ci fosse il terzo interesse del padre e questo fosse la volontà opposta a quella della madre, avremmo un giudice di mezzo che decide quale dei due interessi prevale, capite che sarebbe? Cioè, il bambino andrebbe già a scuola nel frattempo. Per cui anche per una logica di sistema, oltre che per una logica di valori in campo, no? Di diritti in campo. I diritti sono stati perimetrati con molta cura. È chiaro che se no si comincerebbe a dover fare delle prove genetiche per vedere se il padre è il padre sul serio e se è il marito ma non il padre biologico. Diventa una cosa non gestibile. Bene, adesso vorrei parlarvi rapidamente degli effetti delle sentenze. Adesso vi parlerò degli effetti delle sentenze di rigetto e poi degli effetti molto più complicati delle sentenze di accoglimento. Allora, le sentenze di rigetto, però forse per spiegarvi questo devo andare a prendere una slide metafisica, adesso ho capito perché l'avevo inserita qui, sì, c'è una logica in tutto questo, metafisica delle sentenze, voi non raccontate in giro che io insegno queste cose, è vero che sono registrate? È anche imbarazzante perché siccome le metto in rete non ci metto neanche un filtro e poi ho scoperto che i miei colleghi le utilizzano, le ascoltano. Un giorno incontro Gustavo Zagrebeschi che mi dice, sai che ho sentito una tua lezione sul principio di uguaglianza, era molto interessante, tu Gustavo, sai quante cavolate avrò detto, cioè, vedete come parlo, no? Il gioco è così, no, povero Gustavo. Diciamo che è un pregio non essere un animale televisivo. È un pregio. Questa è la fondamentale differenza ontologica. Parliamo un po' di ontologia. Della essenza della cosa. E si parla di sentenze di accoglimento e di sentenze di rigetto come se fossero le due facce della medaglia, ma non è così. Le sentenze di accoglimento dichiarano illegittime le disposizioni. La legge tal dei tali è dichiarata illegittima. cancellano, qui c'è una piccola sponsorizzazione della Pelican, ma cancellano cose, leggi. Poi vedremo che non si ferma qui, perché moltissime sentenze di accoglimento dichiarano illegittima la legge per la norma che esprime. E questo complica un po', ed è il motivo per cui sulle sentenze di accoglimento la prossima settimana dovremo dire delle cose. Le sentenze di rigetto dichiarano infondate le questioni. Le questioni sono idee, bella questa, eh? Idee che stanno dentro nella scatola cranica del giudice che solleva la questione. Non sono cose, sono problemi psichiatrici. Ok? E lui che ha avuto il dubbio di incostituzionalità. Il dubbio non è una cosa. È lui che ha rilevato che c'è rilevanza, per cui c'ha l'obbligo di fermare il giudizio. L'obbligo non è una cosa. E la rilevanza non è un giudizio, se non un giudizio di argomentazione, cioè è un'idea. Il dubbio circa il contrasto tra norme, e le norme non sono una cosa. Una legge non entra mai in contrasto nella Costituzione, nel mondo delle cose, salvo che voi non mettiate i due libretti, uno che contiene le leggi, l'altro la Costituzione, su un tavolo e giocate a scontrarli. Non entrano in conflitto. Si mettono in biblioteca uno vicino all'altro. Le cose cosano. Che bello, le cose cosano. Questa è vera metafisica. E il contrasto avviene tra quello che sono i significati che noi ricaviamo dalle cose, le norme. Oggi il 23, ora è oggi il 23, oggi la Corte decide il caso Taricco, molto interessante, in cui deve valutare se l'ordine di esecuzione del trattato europeo è o non è legittimo nella parte in cui seguono righe e righe e righe di spiegazione, nella parte in cui ammette che la Corte di Giustizia in una sentenza di un certo tipo in materia penale intimi ai giudici italiani di disapplicare una legge italiana a sfavore del contribuente, anche se uno che frode le tasse. Questo è il quesito, e come vedete in questo quesito c'è una cosa, legge con l'ordine di esecuzione, una disposizione, ma il motivo del contrasto, il motivo della decisione è spiegato con un lungo ragionamento che riguarda le idee, la compatibilità tra norme, cioè l'interpretazione. Per cui le sentenze di rigetto e le sentenze di accoglimento hanno effetti totalmente diversi. Ovvio, sono opposte, ma sono su piani diversi. Perché mentre la sentenza di accoglimento, come poi vedremo, toglie di mezzo, è una parola assolutamente sbagliata, non memorizzatela, la legge, la cosa che dichiarata illegittima è annullata, la sentenza di rigetto respinge semplicemente l'idea. Dice: il tuo dubbio è infondato. Quello che tu hai sviluppato nel mondo delle idee non è consistente e quindi io rigetto la tua questione. E a questo punto possiamo capire possiamo capire la slide precedente. Qual è l'effetto delle sentenze di rigetto? È un effetto preclusivo. La legge dice: il giudice che solleva una questione e si vede arrivare una decisione della Corte che rigetta la questione, per cui dichiara non fondato la questione di legittimità relativa a una legge bla bla, questo giudice ha un effetto preclusivo, nel senso che nello stesso stato e grado del giudizio non può sollevare la stessa questione. Che cos'è la stessa questione? Qui ce lo spiega la sentenza della Corte: l'effetto preclusivo della riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio deve ritenersi operante soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione. Ah, finalmente qualcuno ci spiega che cos'è la questione. Norme impugnate, notate che dice norme e non disposizioni, norme, idee, interpretazioni, profili di incostituzionali dedotti, i profili anche il mondo delle idee, no? La motivazione del dubbio, del contrasto, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. Questi sono gli elementi che configurano la questione. Basta che il giudice cambi uno di questi elementi, per cui magari l'impugna la stessa legge, ma cambia la norma o il profilo o le ragioni del contrasto, le motivazioni del contrasto con la Costituzione, e la questione non è più nuova, è un'altra idea e non si trova preclusa la possibilità di riproporla di fronte alla Corte. Oppure lo stesso giudice, essendo particolarmente testone, può riproporre la stessa identica questione, proprio qua la fotocopia delle ordinanze, in un altro giudizio. Tanto i giudizi sono spesso seriali, come gli omicidi, e può essere che lo stesso giudice abbia diversi giudizi sulla stessa questione e può riproporre la stessa ordinanza uguale, copia incollandola. A questo punto la Corte però che cosa risponderà? Un'ordinanza di manifesta infondatezza. La questione l'ho già decisa, fatti furbo non lo scrive, la questione l'ho già decisa, lo scrive. L'ordinanza deve essere adeguatamente motivata, anche se respinge per manifesta irrilevanza o infondatezza, l'eccezione può essere proposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo. Per cui l'effetto preclusivo è minimo. E questo significa anche che non opera negli altri giudizi. E perché vi dico questa cosa? Sei tornata, cara. È la mia mosca preferita. E perché insisto su questo punto? Perché c'è una serie, c'è una potenziale serialità nelle ordinanze delle missioni della Corte. E soprattutto, vi dicevo, quando sono leggi nuove. Quando è stato introdotto il nuovo codice di procedura penale, man mano che avanzavano i processi penali, venivano sollevate eccezioni di incostituzionalità per le norme che regolavano le singole fasi del processo. E partivano insieme, per cui nell'arco di 2-3 mesi avevamo 10, 20, 30 ordinanze sulla stessa cosa. Ieri vi ho portato l'esempio delle ordinanze sulla radiotelevisione, erano 10. Dopo ce ne sono arrivate anche altre. E c'è una serialità, perché cosa fa il giudice quando scopre che un suo collega ha sospeso una causa simile, un giudizio simile, e ha sollevato la questione? Cosa fa e che cosa dovrebbe fare? Che sono due cose diverse. Quello che dovrebbe fare è valutare se quella ordinanza ha senso, se gli fa sorgere anche in lui il dubbio di costituzionalità, e se è così dovrebbe sollevare anche lui la questione, magari copia incollando l'ordinanza del collega. Può anche essere che il giudice ritenga invece che il suo collega abbia un po' vaneggiato e che la questione non sia seria, non è tenuto a sospendere, no? Non è tenuto a sospendere in alcun modo, è una valutazione a lui rimessa. E questo vi spiega perché le ordinanze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e hanno spesso l'effetto di traino, perché altri giudici impegnati nella stessa applicazione, nell'applicazione della stessa disposizione, possono aggiungere le loro ordinanze. Di fatto, invece, i giudici si comportano in maniera diversa, non molto serie, e cioè sospendono il loro giudizio senza sollevare la questione, non fanno la fatica di sollevare la questione, e semplicemente sospendono il giudizio in attesa che la Corte emani la decisione. Dal loro punto di vista non cambia nulla, se non hanno nulla da aggiungere all'eccezione del collega non cambia nulla, ma dal punto di vista delle loro parti cambia molto, perché le loro parti così non possono costituirsi davanti alla Corte. E spesso le parti di un processo chiedono di intervenire in una causa di un altro processo dicendo: ma il nostro giudice non ha sollevato la questione, e la Corte dice niente, l'accesso al dibattimento è assolutamente limitato alle parti del giudizio a quo. E questo però è un difetto del funzionamento della macchina, è un difetto a mio avviso anche grave, perché significa negare il diritto alla difesa. È vero che davanti alla Corte le parti sono eventuali, ma se io poi sono interessato all'applicazione della stessa legge e scopro che il giudice ha fatto un'ordinanza anche bruttina e che le parti magari non si costituiscono, oppure si costituiscono e dicono stupidaggini, perché non devo essere messo in condizioni anch'io di costituirmi davanti alla Corte e invece di subire passivamente le conseguenze della sentenza? Questo è un principio di tutela della difesa, è una cosa che qualcuno sta studiando, però soprattutto il giudice civile tendenzialmente si comporta così. È un giudice pigro perché è un giudice oberato di lavoro, e di conseguenza se può liberarsi del lavoro lo fa volentieri. E quindi quando vede una cosa del genere dice: oh che bello, sospendo il giudizio e mi occupo di altro, aspettiamo la sentenza. Ma di mezzo c'è una cosina importante che è legata al diritto alla difesa, che è un diritto costituzionale fondamentale, mentre il diritto al caffè è solo un interesse soggettivo.